Buonasera, guten Abend, benvenute e benvenuti tutti quanti a questa serata dell'Eurac. Mi fa piacere che nonostante questo ventaccio siate così numerose e numerosi, vi diamo naturalmente il nostro caloroso benvenuto. Io sono Patrizia Trincanato, sono stata invitata dall'Eurac per... Dovevo moderare la serata, invece il programma ha subito un piccolo cambiamento. Voi sapete che doveva essere con noi Linda Laura Sabatini, però purtroppo ha avuto un piccolo incidente e non può essere qui questa sera con noi, però insomma abbiamo il grande onore di avere Marina Piazza, per cui sicuramente la serata passerà in modo molto piacevole e interessante soprattutto. Allora, io prima di iniziare a parlare con e a dialogare, direi, con Marina Piazza, ho delle istruzioni da seguire. Voglio anche ringraziare Valentina Bergonzi che con grande impegno e con grande passione sta seguendo un po' tutto questo percorso, la ringrazio, però mi ha dato delle istruzioni da leggere che io seguirò in modo molto così attento. Allora, dicevo, la serata, l'organizzazione delle serate sulla terrazza dell'Eurac sono per scelta suddivise nelle diverse lingue. Questa sera parleremo in italiano da questa parte, però la serata vorremmo articolarla in forma così dialogica, in forma di domande anche da parte del pubblico, e ognuno potrà parlare la propria lingua. Noi saremo di supporto nel caso in cui ci dovessero essere difficoltà rispetto alla lingua. Rispetto alla lingua, ma il vento come facciamo? Al termine... ecco, il servizio bar è in costante funzione e per tutta la durata del dibattito è valida una promozione, e cioè prendi due e paghi uno. Ecco. Bene, adesso dopo queste piccole istruzioni io passerei, naturalmente Marina Piazza è molto conosciuta da tutti noi, sociologa, da sempre ricercatrice, presidente della società Gender, per la quale naturalmente fa ricerca. Adesso parlare è lunghissimo, comunque, già presidente della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, naturalmente ha pubblicato numerosissimi articoli e saggi, oltre che importanti libri, uno dei quali ho qui con me, un po' di tempo per me, credo che fosse giusto, no, portarlo qui per questa sera. Bene, dopo questa piccola presentazione io direi di prenderci il tempo appunto per fare una chiacchierata e direi una passeggiata con Marina Piazza sulla tematica del tempo per le donne. Noi sappiamo che questo è un tema che nasce proprio dalle donne, perché come dice Marina Piazza il concetto del tempo non è stato elaborato dagli uomini, se non sbaglio, Marina. Ecco, con Marina mi piacerebbe un po' percorrere questi anni dove le donne si sono impegnate su questa tematica e capire il perché si sono impegnate inizialmente e il tipo di trasformazione che è avvenuta in questi anni grazie proprio alle battaglie, alle conquiste delle donne rispetto al concetto del tempo. Ecco, con Marina vorrei proprio iniziare da questo per capire come mai appunto la questione tempo era ed è un problema per le donne.
Beh, allora, non mi è mai capitato di parlare in mezzo al vento così, ma vediamo se ce la facciamo.
È un po' difficile.
Vuol dire sarà una espressione della tempesta dei tempi delle donne. Dunque, io penso, come dire, che se noi lo vedessimo dall'alto, diciamo, no? E in modo tradizionale, in fondo le donne che sono sempre state sovrapposte alla cura degli altri, alla cura delle persone, avremmo potuto pensare alle donne come a delle fruitrici di un tempo lungo, di un tempo lento, di un tempo immobile, insomma un bambino, come dire, anche ora non impara a camminare prima di un anno, bisogna avere pazienza, aspettare che impari, e una notte passata al capezzale di un ammalato è sempre una lunga notte, per cui questo tempo della cura come lento, immobile. E invece il tempo degli uomini come un tempo veloce, come dire, un tempo dell'avventura, un tempo del prendere le cose, di andare, venire, fare, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un'immagine in fondo così tradizionale. Se invece noi la vediamo un po' più da vicino, come dire, dopo le trasformazioni che ci sono state in Italia, direi alla metà degli anni 70 fondamentalmente, a metà degli anni 70 la curva dell'occupazione femminile, che prima in tutti gli anni 60 era scesa, si ferma nel 72 e risale, diciamo, e risale irresistibilmente, insomma, fino adesso continua a risalire. Ecco, allora le donne hanno cominciato a uscire dalla casa per una serie di motivi che adesso non sto a dire, ma insomma fondamentalmente per una serie di trasformazioni anche del mercato del lavoro, in primo luogo perché le donne sono entrate in un mercato del lavoro terziario, no? L'impiego pubblico, hanno fatto le educatrici, le insegnanti, le assistenti sociali, eccetera, tutti lavori conciliativi tra virgolette, insomma hanno potuto per la prima volta nella loro storia, perché le donne hanno sempre lavorato ma poi interrompevano con la nascita dei bambini, hanno potuto continuare a lavorare anche avendo i bambini, perché c'era, come dire, erano dei lavori che impegnavano meno tempo, impegnavano, in fondo se voi pensate, come dire, c'è stato anche un patto che io ritengo anche un patto perverso tra donne e pubblica amministrazione, io come dire, ti pago poco, ti riconosco poco, ma ti proteggo, insomma, in qualche modo, ti aiuto, come dire, a stare dentro il mercato del lavoro. Ecco, comunque, diciamo, le donne sono uscite dalle case, sono uscite e sono entrate nel mondo della produzione. E con questo però, se io passo visivamente, come dire, se io passo dalla casa al pubblico, dal dentro al fuori, sono in due posti, ma non in due posti soltanto, come dire, fisici, in due universi simbolici diversi, perché in uno vige il principio simbolico del dono, no? Io non faccio da mangiare al mio bambino perché mi paga, e nell'altro vige il principio simbolico della prestazione. Io non lavoro perché amo il mio principale, posso anche essere la sua amante, ma questo è un altro problema, come dire, no, io perché mi paga. E perciò, come dire, c'è sempre un andirivieni, come dire, molto faticoso anche, diciamo, tra due mondi simbolici. E la cosa, se voi ci pensate, come dire, le donne hanno dovuto sempre, infatti sono state chiamate equilibriste, pendolari, nomadi, eccetera, perché hanno dovuto sempre spostarsi rapidamente tra due spazi, due tempi, eccetera. Logica avrebbe voluto, come dire, che se le donne si spostavano da A a B, come dire, gli uomini avrebbero dovuto spostarsi da B a A, in modo, come dire, da fare una cosa simmetrica. Ecco, questo non è avvenuto, adesso vediamo un po' poi più avanti, sta cominciando lentamente a succedere qualcosa da questo punto di vista, ma molto lentamente, poi magari diamo anche 3-4 dati, e allora questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che appunto le donne hanno dovuto reggere le due presenze, insomma, perché non perché io vado in ufficio posso buttare a mare il mio bambino, no? Devo tenere le due cose, e questo ha voluto dire fatica e soprattutto, come dire, delle temporalità sovrapposte, perché devo esserci da una parte e dall'altra. E tutto questo è emerso in modo molto forte, come dire, alla fine degli anni Ottanta, non so se voi vi ricordate, quando c'è stata anche una legge di iniziativa popolare sulla questione dei tempi delle donne. Perché Se voi pensate, se voi leggete, insomma, anche documenti, come dire, di solito, come dire, si dice, ci sono tre tempi: il tempo della produzione, il tempo della riproduzione, che significa, come dire, mangiare, dormire, lavarsi, eccetera, eccetera, e il tempo libero. Questi sono i tre tempi che sono considerati anche in tutti i documenti ufficiali, nei documenti sindacali. Ecco, in realtà, come dire, non viene mai visto il tempo della cura, che è un tempo, che è lavoro, che non è soltanto amore, affetto, eccetera, è tempo, è lavoro, è fatica. Allora, una società che non mette in conto, che non rende visibile il tempo della cura, è una società che non può procedere. Arriverei perfino a dire che è una società totalitaria, perché in qualche modo, come dire, azzera una parte dei soggetti, come dire, che fanno proprio, che hanno questo tempo della cura. Per cui, in un certo senso, le donne hanno, se volete, hanno cinque tempi. Hanno il tempo della produzione, diciamo, del loro lavoro professionale, il tempo della cura, il tempo della riproduzione di sé, perché anche loro devono forse mangiare, dormire, eccetera, il tempo libero e il tempo per sé, perché questo è un altro elemento, come dire, che già nella legge dell'87 c'era e che a mio parere è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché è venuto fuori come concetto proprio dalle donne? Perché se io sono, come dire, sempre incistata, devo correre tra questi tempi, rischio moltissimo, rischio o la confusione, faccio da una parte quello che dovrei fare dall'altra, non riesco più, confondo i tempi, oppure la schizofrenia, sono da una parte in un modo, da una parte nell'altro, tiro giù la saracinesca e non se ne parli più. Allora ci vuole un filo, siccome non vorrei essere né confusa né schizofrenica, ci vuole un filo che tenga insieme queste due presenze. E questo filo io l'ho chiamato tempo per sé, io l'ho chiamato, insomma, come dire, già dagli anni 90, tutto il gruppo di Laura Balbo, insomma, c'è stato questo concetto, che a mio parere è fondamentale, perché il tempo per sé non è il tempo libero, è il tempo dell'attenzione del sé a sé, e cioè è il tempo dell'elaborazione dell'esperienza. Noi siamo in una società in cui accumuliamo esperienze, non si va di qua, dall'altra parte, eccetera, la società della velocità. Se io non mi consento, io come essere umano, donna, ma poi anche gli uomini, non mi consento di capire che senso ha, dove sto andando, di elaborare, come dire, la mia esperienza, io non riesco più, come dire, a mettere insieme i miei pezzi. Allora, questa cosa qua è stata interessante perché le donne, alla fine degli anni 80, negli anni 90, hanno elaborato anche questa richiesta, diciamo, di tempo per sé, elaborandola come una mancanza. Noi non abbiamo, cioè siamo quelle, cosa che viene fuori da tutte le ricerche, perché vi potrei citare frasi e frasi e frasi, insomma, di donne che dicono, alla sera stiro, alla mattina, cioè quello che non ho è il tempo per me, come dire, no? Questo è, perché? Perché le donne sono sempre state socializzate a rispondere ai bisogni degli altri, per cui gli altri sono sempre importanti, più importanti di se stesse. Ecco, allora è stato elaborato come una mancanza in qualche modo, insomma, no? E è interessante questo, e le lotte che abbiamo fatto non sono state tanto, come dire, per, come dire, lavorare sul concetto vero di tempo per sé, ma per cercare di eliminare i tempi morti, come dire, della velocità. Per esempio, non so se voi ricordate i primi progetti che abbiamo fatto sugli orari della città, i tempi della città, era del fatto di tenere aperti i negozi, di far questo, in modo, in qualche modo, come dire, come se anche noi dicessimo, e la società era ben contenta di dire, cerchiamo di, come dire, dare delle cose per cui le donne riescono a far quadrare tutto nelle 24 ore della giornata, no? Vi dico solo una cosa, poi dopo mi fermo se voglio interagire. Dico solo una cosa, in tutti i dati europei, gli ultimi dati europei, viene fuori questo, che una donna che lavora part time lavora più di un uomo che lavora full time, a pieno tempo. naturalmente considerando il lavoro professionale e il lavoro di cura della casa e dei bambini. Allora, questo, come dire, non è possibile, insomma, no? Cioè, è come se noi dicessimo, allora, ti do un part-time in modo... E, attenzione, è un uomo che lavora part-time, lavora molto meno in casa che un uomo che lavora full-time. Cioè, è, come dire, perché probabilmente gli uomini che prendono il lavoro part-time poi è per prendere un altro lavoro, insomma, no? Allora, è come se ci fosse stato anche una sorta di masochismo inconscio in queste prime lotte, come se... fossimo d'accordo nel dire, vabbè, cerchiamo di mettere insieme delle cose in modo che noi possiamo ottenere tutto. E lì andiamo a finire nel delirio di onnipotenza di cui forse parliamo tra un po'.
Sì, infatti, un po' la provocazione di questa sera voleva essere proprio questa, forse, no? Due questioni, credo, importanti legate alla tematica del tempo. Io sono assessora alle politiche sociali e alle pari opportunità, per cui da una parte tu dici in alcuni tuoi interventi che la questione del tempo ha poi una grande ricaduta anche dal punto di vista sociale, nel senso che crea dei problemi, pensiamo ai problemi nelle famiglie, insomma, alla questione appunto i ragazzi o i figli o le figlie poco seguite, insomma, crea delle disagi sociali. E dall'altra, la seconda cosa, io ho la sensazione, ed era un po' questa la provocazione, che tutto questo impegno da parte prima dei movimenti femministi, poi sicuramente anche dal punto di vista giuridico, rispetto alla conciliazione sempre dei tempi, ricada nuovamente sulle donne. Cioè, noi dobbiamo essere efficienti, efficaci, brave, belle, intelligenti 24 ore su 24. Ecco. Questo forse, su questo dobbiamo forse riflettere.
Ma io credo che questo dipenda da una concezione che è sbagliata della conciliazione, perché se noi pensiamo, diciamo, quando diciamo conciliazione, se qualcuno, cioè, conciliazione vuol dire tutte quelle misure che tendono a rendere un po' meno drammatica, come dire, il conflitto tra tempo di lavoro professionale e tempo della cura. Se noi pensiamo alla conciliazione come a una questione che interagisce sulla vita delle donne, come dire, soltanto delle donne, lì abbiamo, come dire, prendiamo una strada sbagliatissima, rischiosa, perché corriamo il rischio appunto di dire le donne dovrebbero fare tutto, no? E allora diamogli un po' più di part-time, diamogli un po' più, però insomma è su di loro la responsabilità. Tanto che
i congedi parentali li prendono solo le donne.
Congedi parentali cominciano a prendere, dopo parliamo. Io credo che, infatti, alcuni studiosi non amano molto la parola conciliazione, non è mai stata una parola piacevole, non lo so perché, insomma, a noi dà fastidio la parola conciliazione, soprattutto a noi, anche alle francesi. Le francesi 3-4 anni fa, durante il semestre di presidenza francese, avevano cercato in tutti i modi di cambiare questa parola e avevano tirato fuori articolazione, però non è passata, ormai passava questa. E però se noi la consideriamo soltanto, come dire, delle misure per le donne, allora sì che sbagliamo, perché cosa facciamo? Come dire, andiamo sulla strada di... verso la risegregazione delle donne. Cioè, se io ti do 3 part-time e poi dopo però non ti faccio far carriera, come dire, tutto il lavoro di cura resta sulle tue spalle, se i bambini non sono bravi, belli e buoni è colpa tua, insomma, allora siamo torniamo indietro. In realtà l'Unione Europea non ha mai detto questo, e comunque forse l'aveva detto un po' all'inizio, sembrava, però insomma, in realtà l'Unione Europea dice: noi, attraverso le pratiche di conciliazione, ci sono due punti fermi dell'Unione Europea. Le pratiche di conciliazione, come dire, le misure di conciliazione non sono delle misure per le donne, solo per le donne, eccetera, ma sono fondamentalmente una misura per lo sviluppo economico e sociale di un paese. Perché se un paese non ha abbastanza donne sul mercato del lavoro, è un paese che si ferma, che è stagnante. Per cui allora uno potrebbe dire, vabbè, a me donna, cosa me ne importa, se è sulla mia pelle che si fa lo sviluppo economico e sociale di un paese. Dopo vediamo, però intanto facciamo questo. Perché ero l'altro giorno a un convegno a Milano e c'era la consigliera di parità che raccontava che a Milano, a provincia di Milano, l'anno scorso, nel 2006, 1700 donne si sono dimesse volontariamente dal lavoro, non per lettere, cioè dimesse volontariamente dopo il primo anno di vita del bambino. E queste ce ne sono moltissime, sono 5.900 in regione Lombardia, non so qui quante, ma insomma in tutte le province, in tutte le regioni italiane ce ne sono ancora molte. Perché succede questo? Perché una ha un bambino, poi ha i 5 mesi obbligatori, poi cerca di prendersi i 6 mesi di congedo parentale, poi ci mette un mese di ferie, qualche altra cosa, insomma si arriva a un anno. A un anno, quando non ho i nonni vicini, faccio l'ipotesi, come dire, non ho i nonni vicini, il mio datore di lavoro non mi dà il part time, perché il part time lo danno soltanto quando uno praticamente non lo vuole, come nella grande distribuzione, eccetera eccetera, ma insomma non mi dà il part time, non ci sono gli asili perché sono in lista d'attesa, cosa faccio? Soprattutto se ho un lavoro, come dire, di un più basso livello, perché se è un lavoro ad altissimo livello uno dice faccio qualsiasi, come dire, sacrificio, ma me lo tengo questo lavoro. E invece il ragionamento è quello, vabbè, insomma è un lavoro tanto che adesso sto a casa un anno o due con il mio bambino e poi magari torno, dopodiché non torna più, perché il mercato del lavoro italiano è molto flessibile ma anche molto rigido, è molto difficile tornare indietro. Allora, se io ho 1700 donne che se ne vanno dal mercato del lavoro, è un guadagno per il paese, bisogna essere un paese miope per pensare questo, come dire, perché a parte l'identità delle giovani donne, che secondo me ormai è saldamente attestata sul fatto di esserci anche nel lavoro professionale, ma è una perdita economica per un paese, insomma, no? Perciò è una cosa, diciamo, è una politica sociale, economica complessiva di un paese. In secondo luogo è una politica per le donne e per gli uomini, diciamo per gli uomini, per fortuna che un po' di uomini ci sono qui, per gli uomini, perché? Perché alla base delle misure di conciliazione, proprio alla base, c'è il problema della condivisione del lavoro di cura. Se non si arriva a quello, non si arriva da nessuna parte. Allora, il sistema di conciliazione dei tempi è un sistema molto complesso, ma alla base c'è quello. Io dico sempre, finché gli uomini non entrano in cucina, le donne non entrano in Parlamento, no? Nel senso che noi abbiamo, se ci fosse stata Linda Laura Sabbadini vi avrebbe dato anche dei dati più concreti, ma insomma li so anch'io, li dico così. L'anno scorso l'Istat, appunto la Sabbadini, ha fatto questa ricerca sui bilanci tempo ed è emerso questo, che ancora oggi il 77% del lavoro di cura è sulle spalle delle donne, che è un pochino meno dell'85% che era nel 98, cioè 9 anni fa, quando è stata fatta l'ultima rilevazione, ma è un po' meno, un pochissimo, perché gli uomini fanno qualcosa in più, ma molto poco, e soprattutto perché le donne fanno qualcosa di meno. Insomma, se Dio vuole, sta cadendo un pochino questo delirio di onnipotenza, anche se i vetri non sono perfetti, i pavimenti lucidati, va bene lo stesso. Ecco, questo, come dire, è una... Per cui c'è proprio questa necessità della condivisione, del fatto che gli uomini non aiutino, perché il problema degli uomini bravi è dicono ti aiuto, ti tengo i bambini, ti faccio la spesa. Uno dice ma come ti faccio la spesa, ti tengo i bambini, ma i miei bambini sono solo miei, sono anche tuoi, come dire, no? E cioè non tanto, come dire, portare a aiutare, e questo va anche bene. Faccio una piccola parentesi, e che vorrei vedere se riusciamo a farla girare un pochino anche a Bolzano. Adesso, penso, un mese fa è finita, abbiamo fatto, con la mia società, insomma, una campagna per gli uomini, solo per gli uomini, per la provincia di Bologna. E la campagna era per i giovani, i vecchietti sono persi, come dire, ma per i giovani uomini, per dire perché volevamo evitare il tono paternalistico o maternalistico, il tono colpevolizzante, volevamo sostenerli, fondamentalmente dare il messaggio, guardate che non perdete la vostra virilità se vi occupate del vostro bambino, anzi ce l'avete di più, siete completi, perché se non ve ne occupate, come dire, perdete qualcosa di profondo di voi. Per cui abbiamo intitolato questa campagna Padri coraggiosi, no? Padri coraggiosi, nel senso di dire siete coraggiosi, ci vuole coraggio in questa società. E l'altro logo era gli uomini che cambiano, cambiano il mondo. Poi abbiamo fatto un quiz che è uscito sui giornali, quelli free press, insomma quelli gratuiti, no? Il titolo era sei un padre o uno scaricabarile? Allora c'erano 8 domande molto semplici, perché non volevamo fare una cosa ideologica ma proprio quotidiane, cioè per dire vai a fare la sai fare la spesa anche se lei non ti dà la lista? Per dire. Oppure sai tagliare le unghie a tuo figlio, a tua figlia? Oppure sai dov'è se manca il latte, sai se manca il latte nel frigo, eccetera. Insomma, una serie di domande molto semplici di questo tipo. Allora, a seconda che uno rispondeva sì, no, eccetera, aveva 3 possibilità, c'erano 3 figure. Il primo era il padre scaricabarile, no? Allora c'era la vignetta in cui la moglie diceva ci sono i pannolini da buttare e lui diceva no, io scarico solo barili. Poi l'altro era il padre aiutante o addomesticato e lei diceva non ne posso più, mi viene da piangere, non so, e lui diceva se mi dici dove lo trovo ti vado a cercare un fazzoletto, insomma, che era il classico, no? E poi c'era il padre coraggioso, insomma quello che faceva, insomma, ecco, l'eroe della situazione, ecco, no, per dirvi. Perché questa cosa della condivisione sembra una cosa, dice ma è la mentalità, è una battaglia culturale, ci vuole tempo. Bisogna farle le battaglie culturali, perché altrimenti non cambia niente. E guardate che c'è un rischio molto forte. Io ho sentito in giro, come dire, persone, come dire, formatrici, formatori che lavorano nelle scuole, per esempio, nelle scuole superiori, mettiamo 16-17 anni. E vengono fuori degli stereotipi ancora molto forti, ma anche tra le ragazze. Chi si deve occupare della casa dei bambini? 66% di maschi dice lei e il 44% di donne dice lei. Insomma, voglio dire, ma cosa facciamo? Stiamo tornando indietro, come dire, no? Perché anche sulle donne bisogna lavorare, perché c'è la famosa cosa del gatekeeping, come dicono gli anglosassoni, cioè di tenere i cancelli chiusi, questo lavoro è mio, la cucina è il mio regno, come dire, no? Guai a chi tocca, non toccare niente, oppure detto altrimenti la teoria del bottone. Qual è la teoria del bottone? Che se un uomo perde un bottone, torna a casa e vuole cerca un filo per attaccarselo, troverà sempre una donna, che sia una madre, una moglie, una figlia, che gli dice lascia stare che tanto non sei capace, te lo faccio io. Allora finché, come dire, succede questo, finché le donne non mollano il controllo, perché, come dire, il lavoro di cura è fatica, ma è anche controllo, io so esattamente più di tutti che cosa fa l'uno, che cosa fa l'altro, eccetera, eccetera, e il controllo è potere, e questo è l'unico potere che le donne hanno mai conosciuto nella loro storia, e prima di mollarlo ci pensano 2 volte, e però facendo questo cascano con tutti e 2 i piedi nella trappola, no? Ecco, allora bisogna lavorare sui giovani maschi e sulle giovani donne, perché, come dire, le donne anche cedano un po' di questo potere, che è anche un potere reale, ma che però, come dire, poi le porta allo sfinimento. Allora, questo, come dire, come base portante, questo, diciamo, questo quello che l'Unione Europea chiama nuovo patto sociale di genere, cioè le relazioni diverse tra uomini e donne, in cui ciascuno sia responsabile di sé, della cura degli altri, del proprio lavoro, e in modo, come dire, che non ci sia un sovraccarico di tempi su soltanto un soggetto, ma che la cosa possa essere suddivisa in 2. Perché altrimenti ritorniamo sempre al fatto che allora, come era bello una volta, quando le donne stavano a casa e come dire, custodivano i bambini, allora sì che i bambini erano bravi, allora sì, eccetera, eccetera. Ecco, vorrei, come dire che non si torna più indietro, che le giovani donne oggi hanno saldamente ancorata la loro identità alla realizzazione di sé nel lavoro affettivo, familiare, e la realizzazione di sé nel lavoro professionale. Qualsiasi politica, anche a livello nazionale, che non parta da questo, Qualsiasi politica per le famiglie che non parta dalle donne è una politica che è destinata al fallimento, assolutamente. Io di questo sono convinta, come dire, e io spero che la Bindi, la ministra Bindi, ne sia altrettanto convinta, come dire, c'è una tradizione molto forte, diciamo. Noi siamo un paese pazzesco, perché siamo un paese familistico in cui non abbiamo mai avuto delle politiche sociali, familiari, degne di questo nome. E non sto parlando della Svezia, uno dice, ah, la Svezia, la Francia è a 3 metri da casa nostra, come dire, ha un tasso di attività delle donne che è il doppio del nostro, un tasso di figli che è il doppio del nostro. Come mai? Perché un paese mediterraneo, che la Francia è un paese, come dire, è un paese latino, come... perché sono state fatte delle politiche, come dire, molto messe insieme, perciò molti più asili nido, molto più tempo flessibile, molto più part time, molto più possibilità alle donne di stare a casa se vogliono per più tempo. Insomma, tutta una serie di cose, diciamo, messe insieme che hanno dato adito a delle politiche trasversali che sono le politiche di conciliazione fondamentalmente. Questi sono, come dire, ecco, però allora questa cosa qui dei tempi delle donne non è una cosa che si devono vedere le donne da sole, insomma, è anche questa necessità, come dire, di tempo per sé per capire l'esperienza. Vuol dire ridisegnare i tempi sociali, vuol dire una nuova mappa del welfare per uomini e per donne, non soltanto per le donne, perché altrimenti siamo sempre al punto di prima.
Sì, infatti anche qui a livello locale, territoriale, in questi ultimi mesi c'è stata tutta questa questione sui giovani che bevono, i pub fracassoni, questi adolescenti lasciati da soli, e devo dire anche con un po' così di amarezza, anche all'interno, no, della nostra giunta spesso si dice ma le mamme non sono a casa, non seguono i figli, queste sono le conseguenze. Purtroppo ancora da questo punto di vista credo che ci sia veramente molto, molto da fare. No, questa era una, perché mi è venuto in mente,
no,
che
no, ma stammi a sentire, perché questo si dice spesso. Allora, se invece di dire ma le mamme non stanno a casa in figli, che tanto non succede, perché poi, come dire, spiegatemi come una coppia giovane può stare con un solo stipendio. Non ci può stare, infatti, non ci può vivere, per cui è inutile che si pensi che possa stare a casa. E inoltre le donne vogliono realizzarsi. Però se invece di dire le mamme stanno a casa si potesse cominciare a pensare a una diversa organizzazione del lavoro, noi abbiamo un'organizzazione del lavoro che è pazzesca, perché è basata, il sistema premiante del pubblico e del privato è basato sulla presenza e perciò sul tempo. Tu stai qui 10 ore, allora sei bravo, allora ti nomino dirigente. Allora vi volevo raccontare un episodio, come dire, di una giovane, no giovane, insomma, non so, avrà avuto 45 anni, insomma, di una dirigente. Benissimo. Di una dirigente ad alto livello che arriva a dirigere un'azienda a Bologna, si guarda un po' intorno, tenta di capire come vanno le cose, eccetera, poi raduna tutti i dipendenti, uomini e donne, dirigenti, tutti, e dice: da domani in questa azienda si finisce di lavorare tutti alle 5:30. Tutti stravolti, dirigenti, come le 5:30? E lei dice: non è che lo faccio perché le donne, perché qui e perché là, lo faccio perché se voi non lavorate in 8 ore, come dire, e non raggiungete gli obiettivi, vuol dire che siete inefficienti, per cui non solo andate via alle 5:30, ma vi licenzio pure. Allora, diciamo, qui bisogna lavorare, per quello che dico che non è una questione di donne, bisogna lavorare sul sistema premiante, non per poter dire alle donne tu vai a casa un'ora prima, ma perché gli uomini e le donne, se invece che tornassero le donne alle 6 di sera, alle 7 di sera, e gli uomini alle 8 di sera, tornassero tutti alle 5:30, alle 6, vi assicuro che in altri paesi è così, perché, come dire, i figli non sarebbero così da soli. E poi lì io vorrei dire anche, come dire, poi non è soltanto una questione che i figli sono da soli, che poi dopo quando ci si è con i figli molto spesso si è frustrati, come dire, innervositi da queste lunghissime presenze, per cui, come dire, se poi torno a casa e i figli, come dire, stanno davanti alla televisione e io anche, non ci si parla nemmeno, non lo so, come dire, allora è inutile stare a casa, come dire, se poi non ci si parla nemmeno. Allora, come dire, a me piacerebbe, come dire, insomma, io credo che la cosa fondamentale, per esempio, che a cena tutti si sta insieme e si parla, come dire, per almeno un'ora e mezzo tutte le sere. Ecco, questo, non lo so, vuol dire, c'è anche un'altra qualità della vita che allora, se si fa un altro sistema premiante, un'altra organizzazione del lavoro, può mettersi in atto. Per cui io mi arrabbio moltissimo quando dicono, ah, ci sono i figli, come dire, disgraziati, eccetera, perché le madri lavorano. Non è vero, non è questo, come dire, allora in tutta l'Europa dovrebbero esserci tutti delinquenti, come dire, perché le madri lavorano molto più che in Italia, in tutta l'Europa, e allora lo spieghiamo poi.
Prima di fare un'altra domanda a Marina, io non ho detto, ma c'è Valentina con un microfono, siete liberi di intervenire in qualsiasi momento con domande o curiosità, c'è tra il pubblico anche l'assessora Pasquali che si occupa di politiche temporali, per cui sicuramente magari può dare un contributo. Si dice il tempo è denaro. Ma il tempo, lo diceva l'altra sera, sono andata a sentire Marco Paolini l'altra sera a Mezzo Corona, dice il tempo è denaro, ma il denaro è tempo o il tempo sono anche spazi di libertà dove appunto anche le donne possano oziare, pensare a sé, fare quello che vogliono, o dobbiamo sempre economicizzare tutto, perché poi il tempo è poi uno pseudonimo di vita, no? Cioè il tempo è vita, per cui è così, Marina?
No, io credo che le donne per prime, ma cominciano anche gli uomini adesso, i giovani uomini cominciano anche loro, come dire, io di questo sono molto convinta, che non vogliono più passare da essere breadwinner, è la parola per dire procacciatori di pane in inglese, che è la classica figura di quello che lei sta a casa, lui procaccia il pane, da breadwinner a Rottweiler, sempre attaccati sul lavoro. Intanto io credo che anche i giovani uomini oggi sperimentano, come dire, un accesso al mercato del lavoro che è molto più incerto dei tempi passati, insomma, no? Se uno comincia a lavorare 6 mesi, poi dopo non perde il lavoro, poi dopo altri 6 mesi, poi cambia lavoro, eccetera, anche questa cosa, diciamo, del lavoro come cosa principale della vita, anche per i giovani maschi comincia a attenuarsi un po', e perciò anche loro, come dire, hanno un'altra percezione, come dire, del tempo per sé. Ecco, per cui, come dire, oggi io credo che il termine di paragone, come dire, non è più il reddito, ma è anche molto la percezione del tempo. Se voi andate a vedere tutte le ricerche sui disagi, sulle criticità, sulle sofferenze delle persone, sono quasi esclusivamente sulle mancanze di tempo. Adesso non dico, come dire, ci sono anche i problemi economici naturalmente, però io credo che questa questione del tempo non è emersa così per un capriccio delle donne, è emersa perché è uno dei grandi problemi della modernità, questa questione del tempo, insomma, no? Del tempo a disposizione e appunto di quello che io chiamo, come dire, il tempo per sé. E il tempo per sé non è una cosa individuale, noi potremmo pensare di risolverla individualmente, ma la concezione, come dire, della necessità di uno spazio di elaborazione dell'esperienza, come dire, per contrastare questa velocità insensata di questo mondo, io credo che è una domanda politica, come dire, che noi è una domanda molto politica, come dire, perché in qualche modo interroghiamo i tempi e le vite delle persone, degli uomini e delle donne. Ecco, per cui questo è qualcosa di centrale, la questione del tempo, insomma. E io credo che non a caso l'hanno fatta emergere le donne, ma sempre di più diventa qualcosa che anche è importante per gli uomini.
Sì.
Qualcuno di voi reagisca,
sì.
Qualche uomo mi piacerebbe.
Vorrei, perché poi se parliamo tra di noi invece sarebbe interessante che, a parte appunto Marina oppure io che sono assessore dei tempi e quindi proprio su questa tematica ci credo moltissimo, e credo che il tempo, come diceva prima Marina, sia una delle scommesse per la qualità della nostra vita in assoluto. Cioè, proprio il ritmo quotidiano, che è diventato ormai così frenetico per tutti, uomini e donne, determina poi la qualità della nostra vita. Quindi diciamo che ormai il tempo è diventato una risorsa che scarseggia per tutti. E quindi riuscire a riorganizzare la nostra vita e riorganizzare anche i tempi di una città in modo da avere una migliore efficienza, chiaramente, per l'accessibilità ai servizi, per una gestione migliore di tutta la modalità della nostra vita, che comprende i tempi morti, appunto i tempi degli spostamenti, i tempi che perdiamo in inutili attese, eccetera, per avere però più tempo appunto per noi. Ecco, questa è effettivamente una grossa scommessa. E credo che sia fondamentale poi nel rapporto appunto tra nel rapporto di coppia della famiglia fare una profonda riflessione sui nostri codici temporali, perché credo che proprio nel cambiamento anche culturale rispetto a certi nostri comportamenti, quindi una politica che riesca anche a incidere come modifica di cultura sul tempo sia fondamentale. Quindi io, infatti, noi stiamo proprio promuovendo come amministrazione un'iniziativa l'anno prossimo che sarà proprio concentrata sulla riflessione del tempo come qualità di vita e come necessità di cambiare i nostri codici temporali anche all'interno appunto della coppia e della famiglia, perché non è la conciliazione solo un problema che riguarda le donne, anzi noi dobbiamo cercare di condividere in maniera diversa i tempi in modo che siano gli uomini i primi a rendersi partecipi di una parte molto importante della vita. Ecco, questo secondo me volevo sottolineare questo aspetto e dire anche che vedo, e sono contenta per questo, che le giovani coppie hanno comunque già maturato degli stili di vita diversi, perché anche nel rapporto di coppia delle giovani famiglie la cura dei figli è a questo punto anche spesso più condivisa, mentre secondo me, e questo è un punto ancora in cui soprattutto in Italia siamo molto indietro, la cura domestica è ancora tutta a carico delle donne, quindi anche lì vanno cambiati molto molto certi nostri codici e certi nostri tempi.
Scusa, volevo approfittare di questo intervento per dire che oltre, diciamo, se noi pensiamo alla conciliazione come, chiamiamolo un ecosistema, no? In cui ci sono varie parti che contribuiscono. Allora, da una parte c'è questa questione della condivisione che abbiamo detto, abbiamo già parlato. Dall'altra parte ci sono anche poi tutte le misure che devono essere prese concretamente all'interno delle organizzazioni, dei luoghi di lavoro. Allora, per esempio, perché il part-time sia un diritto, come dire, ci sono alcuni progetti che in alcune aziende che vedono il part-time come un diritto. Per esempio in Olanda tutti i genitori che tornano dalla maternità alla paternità hanno diritto al part-time per 6 anni se vogliono, hanno diritto. Allora, per esempio si possono fare dei progetti in cui, che ci sono anche i finanziamenti eccetera eccetera, insomma adesso non sto a raccontare tutta la legge 53, ma insomma se per caso c'è qualcuno che lavora in un'azienda, come dire, bisogna informarsi di questo. Allora il problema però non è di dire vabbè ti do il part time e poi dopo tanto ti demansiono, come dire, non ti faccio trovare la scrivania, come dire, ti faccio il mobbing eccetera eccetera. Il problema è di dire ma se diamo dei part time però facciamoli rientrare all'interno di una diversa organizzazione del lavoro, perché il part time di per sé, part time o tempo flessibile eccetera, non è che se uno fa il part time per ciò, come dire, non ha la testa, non lavora, anzi a volte quelli che fanno il part time in 4 ore lavorano di più e più intensamente che in 8 ore, come dire, no? Allora si tratta di riorganizzare il sistema premiante, di non punire, e guardate che invece in questi ultimi, mi è capitato insomma di sentirne moltissimo, in questi ultimi tempi c'è una recrudescenza di discriminazione al ritorno dalla maternità o dai congedi di paternità, se lui è un uomo, di tipo mobbing, di tipo demansionamento, di tipo spostamento, non so, una che torna e aveva prima il part time, torna dalla maternità, le dicono va bene, ti diamo ancora il part time però dalle 5 alle 9 di sera, ma non lo so, ma dove siamo, come dire, dove siamo? E invece negli altri paesi, ma anche a livelli alti, ci sono il part time, come ci sono anche dei part time condivisi. Per esempio, io cito sempre due che ho sentito personalmente testimoniare in un convegno in Francia, che erano due che hanno partecipato a un bando di concorso del più grande ospedale di Londra come direttore del personale. Erano una coppia, non nella vita, una coppia di lavoro, lei e lui. Hanno vinto questo concorso, allora lei lavorava il lunedì, martedì, mercoledì e lui il mercoledì, giovedì, venerdì. Naturalmente loro dicevano che i primi tempi avevano lavorato di più che un part-time perché dovevano concordare le cose, ma che poi è andato tutto benissimo. Allora non si capisce perché noi abbiamo questa cosa, come dire, così chiusa rispetto ai tempi flessibili, a tutto ciò che può, come dire, costituire benessere. Insomma, è come se noi, le aziende, non capissero che il benessere del cliente esterno passa per il benessere dei clienti interni. Se uno sta bene, lavora di più, come dire, no? C'è un esempio di un'azienda italiana, come dire, di Padova, un'azienda metalmeccanica, hanno fatto un progetto in cui era interessata anche l'azienda, per cui sindacato e azienda, insomma, hanno messo a punto un sistema di orari in cui ci sono gli orari a menù, ci sono gli orari a scendere, a salire e base. Con 8 settimane di anticipo i lavoratori possono decidere se nel mese successivo fanno 25 ore oppure non fanno la notte oppure non fanno il sabato, un ciclo continuo. Questo naturalmente ha comportato che cosa? Ha comportato che hanno dovuto fare una formazione per le pluricompetenze. È ovvio che se io arrivo alle 10 e qualcuno deve saper fare quello che io facevo dalle 8 alle 10, e questo ha cambiato completamente il sistema premiante. Nel giro di 3 anni l'azienda ha aumentato il fatturato del 30% e il plus competitivo era la puntualità della consegna. Ecco, bisognerebbe, come dire, tirarsi via dalle incrostazioni, come dire, no? Che la presenza è tutto, no, non è la presenza tutto, è il risultato che è importante, insomma, no? Ecco, perciò, come dire, bisogna lavorare sulle aziende per ridurre o articolare in modo diverso il tempo e poi anche delle cose per liberare tempo, perciò asili, nidi, ludoteche, tutto quello che può servire e anche altri benefit, non so se qualcuno di voi l'ha già sentito, ma racconto sempre questa, che quando è cominciato questo network europeo nel 95, io eravamo in 15, era l'Europa 15 in quel momento, io ero esperta per l'Italia, e era proprio un network, si chiamava Family and Work, che doveva andare a vedere le varie misure di conciliazione nelle aziende nei vari paesi in Europa. Allora, per lanciare questo network è stato fatto un convegno a Stoccolma e è stato dato il premio, il primo premio, diciamo, il primo premio di quell'anno, insomma, è andato a un ospedale parigino, l'ospedale Saint-Camille, in cui il direttore del personale aveva fatto un'indagine tra i dipendenti medici e infermieri ed era venuto fuori che la maggiore criticità era proprio la questione dei tempi, no? Con gli orari, i turni, la notte, eccetera, eccetera. Allora lui ha fatto una pensata, ha detto vabbè, cerchiamo di liberare del tempo. Allora ha messo in piedi una piccola cooperativa di 10 disoccupate, l'azienda, l'ospedale ha dato soltanto i locali, come dire, no? E queste facevano la seguente cosa, hanno cominciato così, che le persone dipendenti portavano la biancheria lavata alla mattina e la trovavano stirata la sera, oppure piccole riparazioni, orli, bottoni, eccetera, eccetera. Tanto che io avevo pensato, beh, il primo premio europeo mi sembra un po' tanto per questo. Vabbè, nel giro di 5-6 anni, come dire, questa cooperativa, naturalmente non era gratis, era prezzi calmierati, però con la comodità di trovare lì. Nel giro di 5-6 anni questa piccola cooperativa è diventata un'associazione che raggruppava praticamente tutti i dipendenti e che faceva di tutto e di più, per cui i pasti pronti, il giardinaggio per i dipendenti, le ripetizioni per i bambini, non so quante altre cose facessero. E il clima all'interno era molto migliorato perché avevano liberato del tempo, no? Alcune cose di questo tipo si stanno facendo anche in Italia, c'è un'esperienza a Prato che è interessante. Insomma, diciamo, andando in giro ci sono delle cose, però bisogna quello secondo me, scrollarsi di dosso due pregiudizi. Il primo, quello fondamentale, è che il tempo della cura è un tempo femminile. Questo non può, perché se siamo ancora lì, restiamo lì. E il secondo è che il sistema premiante sia basato sul tempo a disposizione. E questo, e in più la terza, l'altro grande pezzo, come dire, dell'accordo di conciliazione, come diceva già l'assessore, è il pubblico, come dire, no? Perché è inutile che io dia, come dire, una possibilità di uscire mezz'ora prima, se poi il nido mi chiude mezz'ora prima e non riesco a mettermi a fare una cosa per campare, fare degli orari flessibili sul nido, oppure sui trasporti, oppure metteteci tutto quello. Insomma, la concertazione, diciamo, deve essere data dal pubblico, insomma, no? Ecco, questo è ancora, come dire, un tema che ci portiamo dietro da tanto tempo, ma che ancora non è entrato proprio nelle priorità delle strategie. In fondo, i tempi delle città, i piani degli orari delle città, insomma, ne parliamo da 20 anni o da 15 anni, ma non è, abbiamo fatto delle piccole esperienze spot, come dire, no? In qualche città, alcune meglio, alcune peggio, come dire, i percorsi per i bambini a piedi, cioè voglio dire, tante piccole cose anche messe insieme, però non è diventata una cultura condivisa, ecco, su questo bisogna lavorarci ancora moltissimo.
Mi sorrido perché guardo Chiara, perché in giunta sono le donne, no, che portano avanti queste tematiche, okay. Per cui ci battiamo quotidianamente su queste tematiche ed è effettivamente difficile portarle avanti e soprattutto condividerle con la mentalità che purtroppo non è ancora così avanti. Per esempio qui in provincia di Bolzano, tu citavi la legge 53 dell'8 marzo del 2000, è sottoutilizzata, le aziende, è una legge che appunto agevola quelle che sono tutte gli interventi di conciliazione vita lavoro, è assolutamente, qui ci sono i soldi, prenderebbero i soldi le aziende e le aziende non le utilizzano. Questo è un dato che purtroppo si rileva. Un'altra cosa che invece sarebbe anche interessante, secondo me, sarebbe quello dello scambio delle buone pratiche, no? Perché insomma, ci sono realtà che sono molto più avanti di noi e sarebbe interessante, credo, iniziare a attivare un circuito di buone pratiche proprio per andare a fare interventi di miglioramento delle politiche temporali e quindi di qualità di vita.
No, questo è importantissimo, volevo dire soltanto questo sulla legge 53, che è stata pochissimo utilizzata, un po' perché è una legge con delle procedure molto rigide. E su questo, per esempio, anche il sindacato non è stato un elemento di propulsione. Anche il sindacato, come dire, non ha fatto ha fatto pochissimo sulla legge 53. Adesso cominciano un po' a discuterne anche all'interno del sindacato. Ci sono delle procedure rigide, le aziende sono restie perché non si fidano del pubblico, hanno paura che poi, come dire, tu fai una cosa, cioè dai 5 part time e poi dopo il pubblico chissà quando ti dà i soldi, come dire, che ti ha promesso. Inoltre ci sono, magari vengono gli ispettori a vedere se hai fatto bene l'azione, vanno a vedere anche qualche altra magagna che tu hai nell'azienda. Ci sono molte resistenze culturali, non si capisce l'importanza di questo da parte anche delle aziende. Adesso la legge è passata prima dal Ministero del Lavoro al Ministero della Famiglia. La Bindi ha dichiarato che ci sarà uno sportello continuo, prima c'erano 3 scadenze, insomma sta mettendo a punto una revisione della legge, bisogna stare attenti a vedere come va a finire, perché è importante questa cosa qui.
Vigileremo. Ecco, più donne in politica aiuterà tutto il cambiamento culturale che è necessario a questo punto?
Sì, io penso assolutamente che siano due cose, diciamo, assolutamente legate, è ovvio, perché, come dire, è chiaro che, come dire, è dall'esperienza che nasce la proposizione, la proposta politica, insomma, e le donne sono quelle che finora hanno sofferto di più e sanno che cosa vuol dire. Il problema è di capire quando mai ce la faremo, come dire, anche lì, perché io non sono mica tanto sicura, come dire, che nella riforma della legge elettorale che, di cui si parla, come dire, le donne, perché il problema è che lo si dice sempre, no? C'è un consenso spiritato, no? Ci sono certi momenti in cui ci sono tutti che dicono qui non ci sono le donne, bisogna tanto le donne, tutte le donne, cioè 3-4 giorni, poi finisce, è finito. Allora qui, se si fa la riforma elettorale, il problema è che ci siano più donne, di trovare delle misure, deve essere visto dall'inizio, non che le donne vengano dopo. Alla fine dice, ma allora come facciamo a metterci dentro le donne? Se lo si mette dopo non ci saranno mai le donne, perché poi diventano sempre più importanti altre variabili. Allora adesso sta, non so, mi pare di aver sentito che l'UDI sta lanciando una campagna per il 50-50, no? Ma anche lì, se la consideriamo una campagna di sensibilizzazione, va bene, ma io quando ero presidente della commissione nel 2003, noi abbiamo lanciato questa campagna, abbiamo raccolto 50.000 firme, siamo andati davanti a Montecitorio, abbiamo fatto una manifestazione, sono usciti tutti i parlamentari, tutti volevano parlare, Mastella che diceva, ah, voi siete la pupilla dei miei occhi, eccetera, eccetera, e dopodiché è stato tutto, anzi non solo, ma quando si è trattato di eventualmente varare quella specie di leggina, leggicola, diciamo del 25-30% che aveva proposto la prestigiata, Giacomo, da entrambe le parti, da entrambi gli schieramenti, come dire, se ne sono ben guardati, come dire, dall'approvarli. E lì, a mio parere, è stato un errore che le donne, anche dello schieramento di centrosinistra, non abbiano votato. Lì è stato un errore gravissimo, perché dovevano rompere il patto tra gli uomini e votare, anche se era piccola, è vero che era piccolissima, ma si rompeva una crosta, come dire, no? Adesso bisogna sempre ricominciare da capo. Allora anche questa cosa del 50-50, bisogna capire, perché se lo fai così poi resta tutto come prima, insomma bisogna capire, diciamo, come entrare nei meccanismi della riforma elettorale, non aspettare che sia fatta e poi dire adesso ci devono essere le donne. Se le donne vengono dopo non ci sono, bisogna che ci siano fin dall'inizio.
Cambiare le regole.
Cambiare le regole.
Tra coloro che le cambiano, cioè le donne devono essere appunto tra coloro che le cambiano le regole. Questo è proprio
dalla
quello
famiglia
che
diceva. Agli alti livelli, perché poi le donne sono madri, sono, cioè anche questo poi è un tema.
Il problema
tema
sempre lì è che quando
educano i figli.
Sì, ma quando le, no, ma educano i figli, guarda che non è,
no,
perché
è
anche
una
lì. No, una battutaccia, c'è anche questo, però. È inutile dire ai bambini guarda che devi fare questo, devi fare quello, se i bambini vedono che il loro papà torna a casa, apre il giornale e sta seduto in poltrona, faranno uguale, è il modello, è per quello che è importante, diciamo, invece la condivisione prima che l'educazione, perché l'educazione non la fai dicendo, la fai facendo vedere, e ancora si fa poco. Quando abbiamo fatto questa esperienza a Arezzo, c'era un bambino di 5 anni, avevano fatto questa sperimentazione in una scuola dell'infanzia e avevano fatto vedere, come dire, un cartoncino con una fotografia con delle signore con il camice bianco. Allora, tutti i maschi hanno detto, chi sono queste signore? Tutti i maschi hanno detto, sono cuoche, e tutte le femmine hanno detto, sono dottoresse, come dire, no? E appunto, è un bambino alla domanda, ma cosa fa il tuo babbo? No, eravamo in Toscana, perciò il tuo babbo. Cosa fa il tuo babbo? E lui dice, il mio babbo alla sera chiude la sua finestra. Questo era quello che aveva fatto il suo babbo durante tutta la giornata. Per cui se il suo babbo chiude la sua finestra, lui quando sarà grande chiuderà la sua finestra, come dire, no? È da lì che si comincia.
I modelli.
E poi il problema è che è un circolo vizioso, perché se voi due siete in giunta in due, oppure una è in un consiglio d'amministrazione con 9 uomini, tu devi fare, come dire, è come se anche se sei bravissima, devi sempre rompere la crosta, come dire, dell'ostilità, per cui tutte le tue, come dire, energie vanno in quello. Il problema vero è che bisogna arrivare almeno al 30-40%, quello che è la massa critica, perché altrimenti non ce la fai a rompere. E lì è il circolo vizioso in cui noi ci troviamo, per cui Io credo che se dobbiamo romperlo da qualche parte, meglio appunto la quantità per il momento, meglio che ci siano, come dire. Poi dopodiché dice, ma devono essere brave, vabbè, perché il 90% di uomini che sono in Parlamento sono nati competenti, come dire, ci saranno delle donne bravissime, alcune brave, alcune bravine, alcune cretine, alcune perfino cattive e bastarde, perché sono così anche le donne, sono diverse, non mica sono tutte buone e sante, come dire, però come dire, intanto ci sono, e poi si comincia, come dire, a mettere in punto una relazione.
Va bene, io propongo di essere un po' più bastarda. Comunque, c'è qualche domanda o qualche curiosità? Ecco, Valentina.
Grazie. Io volevo sapere la sua opinione rispetto a quell'altro circolo vizioso assolutamente negativo per cui la società italiana sfrutta le persone più deboli, e penso alle donne straniere impiegate come badanti, maldette badanti, collaboratrici familiari private, per fare quei lavori che la famiglia non riesce a fare perché non ci sono i servizi. Quindi si crea quella situazione per cui utilizziamo queste persone che sì, sono nel loro paese breadwinner, perché sono le donne straniere spesso che lasciano la loro famiglia per venire qui a lavorare, per permettere a noi che cosa poi? Quindi la sua opinione su questo paradosso?
Beh, questo effettivamente è un paradosso, e diciamo, voglio dire, è la storia della catena globale della cura, no? Che si svolge tutta tra donne, come dire, no? Dalle madri, le figlie, le immigrate, eccetera, eccetera. Allora, la cosa da cui io vorrei partire è questo, però, che a mio parere bisogna tenere presente. Diciamo, queste sono le donne emancipate, per loro è un percorso di emancipazione. Questo non dobbiamo dimenticarlo, non dobbiamo dimenticarlo. Non sono le poveracce, come dire, io mi ribello sempre al fatto che ci sia questa tendenza anche tra noi alla lamentazione, al vittimismo, eccetera. Le donne sono forti, come dire, sono messe in situazioni di debolezza, ma sono soggetti forti, per cui come dire, diciamo che lasciamoci alle spalle, sono una vittima, sono una donna prima di tutto, e faccio le cose anche loro. E allora riconosciamo questa cosa qui, pagano dei prezzi altissimi perché non tanto secondo me solo per il lavoro che vengono a fare qui, ma a mio parere soprattutto per i bambini che lasciano lì, e come dire, la famiglia che lasciano lì e tutto il disastro che a volte succede lì. Ed è una questione, come dire, di percorso. Io non mi sentirei di scandali. Cosa vogliamo fare di fronte a questo? Secondo me è dargli delle situazioni sempre migliori, come dire, dare la possibilità che abbiano il ricongiungimento, che arrivino i loro bambini, dargli la possibilità che, se hanno dei bambini, abbiano dei servizi in cui possano metterli, anche se per esempio fanno dei turni dalle 5 di mattina, che ci siano dei servizi appropriati, eccetera, ma non credo che si possa tornare indietro a dire, come dire, non lo so, io non mi sono mai occupata proprio di questo problema, ma mi pare che non è tanto nel fatto di considerarle, come dire, delle vittime o noi delle sfruttatrici, come dire, è qualcosa che deve stare insieme, e allora il problema è di migliorare le situazioni, insomma, perché non credo che si possa tornare indietro neanche da questo.
Se ho capito bene, lei parlava prima che è contraria al fatto dei 50 delle cosiddette quote, no? Mi ricordo tempo fa ho letto che uno dei paesi nordici, non mi ricordo adesso tutti i particolari, lì hanno imposto anche, per esempio, che nei consigli di amministrazione che lei prima ha citato, un certo quorum anche lì. Io sono una sostenitrice invece delle quote, perché penso
non avrei dato l'impressione che ero. Va bene, scusa, adesso riprendo.
Ok, allora magari se può riprendere questa.
Allora partiamo da quello. Intanto vorrei che non si parlasse mai di quote. È un termine inappropriato, dobbiamo parlare di norme antidiscriminatorie, perché le quote sono la certezza del risultato. Allora, noi in tutte queste, quando ci siamo mosse, diciamo, per chiedere il 30, il 40, il 50%, non è che diciamo vogliamo il 50% di donne elette in Parlamento, diciamo vogliamo il 50% di donne nelle liste. Dopodiché gli elettori e le elettrici possono scegliere. Ma perché è importante? Perché se io in una lista ho una donna e 9 uomini, no? Può succedere che quella donna non mi piaccia, non è che tutte le donne mi devono piacere. Allora uno dice, piuttosto che votare una donna preferisco un uomo che mi piace, quell'uomo lì che mi piace di più. Ma se io ne ho 5 donne e 5 uomini, come dire, tra queste 5 donne ce ne sarà una che mi piace, per cui posso scegliere, per cui è importante, come dire. Allora io quando dicevo il 50 e 50, perché si diceva è questa cosa della loi de parité, la società duale che è venuto dalla Francia. Infatti in Francia hanno subito detto non le quote, non il 20, non il 30, non il 40, ma il 50 e 50, metà uomini, metà donne, perché la società è fatta di donne e di uomini, no? Naturalmente questo è il risultato migliore, ma anche nel caso del 50 e 50 sono norme antidiscriminatorie, non quote. Mentre invece quello di cui lei parla, l'hanno fatto in Finlandia, dunque 3 anni fa, hanno fatto una legge in Finlandia, non a caso una donna, che era ministro dell'economia in quel momento, eccetera, per cui in tutte le aziende entro 2 anni doveva esserci il 40% di donne nei consigli d'amministrazione. Se entro 2 anni non ci fossero state il 40% di donne nei consigli d'amministrazione, l'azienda sarebbe stata chiusa dallo Stato, chiusa. Ora noi non ce lo sogniamo nemmeno, ma siccome lì prendono sul serio le leggi dello Stato, allora la Confindustria locale ha fatto l'ira di Dio, cioè dicendo ma voi ci rovinate, eccetera, eccetera. Dopodiché hanno detto ma siccome c'è la legge, meglio che ci diamo da fare, insomma, no? Piuttosto che chiudere, meglio avere. Allora si sono andati da fare a fare formazione, eccetera, eccetera. Ho sentito davvero recentemente un convegno, una appunto che diceva che la Confindustria adesso a questo punto sono arrivati al 32% di donne nei consigli di amministrazione, e la Confindustria aveva dovuto fare autocritica e diceva che le donne erano bravissime nel consiglio di amministrazione, che erano molto contenti che fosse successo questo, perché poi nelle aziende in realtà se tu hai un'equipe mista di uomini e donne va molto meglio, perché hai 2 sguardi diversi, come dire, no? È un'ottimizzazione delle risorse, come dire, sarebbe una cosa di intelligenza avere questo. Ecco, noi neanche per sogno ci limitiamo appunto alle norme antidiscriminatorie, ma per ora non abbiamo nulla, come dire, no? Se non per le europee, che è stato detto cioè, c'era la quota, la norma che prevedeva il 20% nelle liste, e infatti abbiamo raddoppiato, anche se siamo sempre agli ultimi posti in Europa, abbiamo raddoppiato il numero delle donne elette nel Parlamento europeo, anche solo con il 20%. Però il problema lì è proprio, perché appunto io mi ricordo Mastella, quel giorno quando siamo andati lì, era lui, faceva il vicepresidente della Camera perché Casini era via, allora lui diceva, ma care signore, ma io sono ben contento se ci fossero, sarei ben contento se ci fossero più donne, perché so che le donne sono brave, ma chi è contro, lui diceva, sono i peones, perché voi portate via il posto ai peones, non a me, giusto, come dire, no? Allora è ovvio, come dire, che il tacchino non ringrazia nel giorno del ringraziamento perché viene mangiato, per cui non dobbiamo aspettarci che gli uomini siano lì col piatto in mano a dire care signore venite, bisogna impostare una lotta dura, ed è durissima perché come abbiamo visto, come dire, quando si è trattato di votare le cose, dopo la votazione in cui non è passata questa minima norma del 25%, mi pare, nel giardino, il cortile di Palazzo Chigi c'erano tutti con lo champagne bipartisan che si davano le pacche sulle spalle e detto gliel'abbiamo fatta vedere a queste troie. Questo è quello che si diceva nel giardino di Palazzo Chigi quel giorno. Allora dobbiamo capire l'ostilità che c'è, come dire, no? E perciò è una battaglia durissima.
Sì. E se non ci sono più domande, io chiuderei questa chiacchierata che abbiamo fatto con Marina Piazza, ventosa, siamo riusciti, per fortuna qualcuno ha avuto una così pietosamente è stata allungata una pashmina, ringrazio. E allora io naturalmente ringrazio di cuore Marina Piazza per il suo intervento, ringrazio tutte voi e tutti voi, e diligentemente leggo le cose che mi sono state date a fine dibattito da leggere, e precisamente che dalla prossima settimana la registrazione audio di questa serata sarà disponibile sul sito della Torre, torre.eurac.edu. Poi per ricevere le newsletter e gli aggiornamenti sulle attività dell'EURAC basta iscriversi sul sito oppure sulla scheda che c'è in circolazione qui questa sera. E poi le pubblicazioni dei referenti, cioè di Marina Piazza in questo caso, sono disponibili presso la biblioteca dell'EURAC, che è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. E l'appuntamento col prossimo sarà con una serata sul tema casa passiva tra estremismo ecologico e fattibilità. E la serata prosegue adesso con il DJ di Luca Brown. Grazie e buonanotte.